abile con i miei due predecessori, purtroppo. Allora, sono Francesco Castelli, sono un deputato professionale del CSE Casa Colnaghi dell'associazione Cambiamo Insieme. Per me è un onore essere qua a raccontarvi un po' qual è il nostro lavoro, che ci tengo a sottolineare, lo facciamo con grande passione, grande dedizione, perché crediamo in quello che facciamo. Gli interventi precedenti hanno fatto un quadro molto, molto ben dettagliato e io andrò un po' a toccare alcune cose che hanno già detto sia il dottor Cristiano che la dottoressa Andreotti. La persona con disabilità, secondo me è fondamentale avere ben chiaro, avere dei punti focali sulla persona come soggetto attivo. La persona disabile deve essere un soggetto attivo, deve essere un soggetto libero di muoversi nell'uguaglianza dei cittadini del mondo. Prima lo diceva il dottor Cristiano, non è che c'è la persona disabile e ci sono le persone, è un tutt'uno, è un globale. Un altro aspetto fondamentale è la persona come soggetto attivo, perché purtroppo spesso la persona disabile, la persona con disabilità viene vista come un soggetto al quale bisogna cucire un vestito, una persona che non è libera di muoversi, di fare scelte, decisioni, come ho visto bene adesso con l'intervento di Marta. Purtroppo spesso la persona disabile è vista come un eterno bambino. No, non è questo. In alcuni casi addirittura c'è un'accezione ben più forte e triste dal mio punto di vista. Spesso la persona con disabilità viene chiamata poverino. No, dobbiamo ribaltare completamente tutto. Per questo volevo... No. Eccoci, scusate. Per questo vi porto questa frase, che letta così sembra molto semplice, scontata, in realtà è ricca di un significato profondo. Non basta voler loro bene, dobbiamo volere il loro bene. Questo aspetto l'ha già toccato prima il dottor Cristiano, dicendo che noi tutti siamo coinvolti emotivamente nel rapporto con queste persone. Ci mettiamo il cuore, ci mettiamo la pancia, ma non basta. Serve anche il loro bene. Il loro bene vuol dire avere un pensiero dietro, un'evidenza scientifica, vuol dire una professionalità messa in campo e che possa garantire a queste persone una continuità. Mi dispiace se continuo a tornare, ma sia il dottor Cristiano che Marta hanno toccato più punti che io, ripeto, andrò continuamente a ribadire, perché secondo me sono fondamentali. Serve un lavoro dietro, serve una continuità. La continuità serve a casa, ma serve anche nelle attività che vengono fatte con i volontari. Servono nel territorio, servono nel contesto. Non basta che venga fatto un lavoro da parte nostra se poi resta chiuso lì. Deve uscire, quindi deve andare a casa, permettere al ragazzo che impara a mangiare col cucchiaio di poterlo fare anche a casa. Se la persona è capace di allacciarsi le scarpe, è giusto che continui a farlo, che sia a casa, che sia al parco, che sia al bar. Per questo che è fondamentale questa continuità, che grazie a voi noi possiamo dare anche fuori dai nostri servizi. Allora, nel 2006 c'è stata l'approvazione della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità. È ratificata poi, come abbiamo già visto prima, nel 2009 in Italia, e questa convenzione, l'approvazione della convenzione ha portato nulla di così trascendentale, non ha aggiunto, qua parla dei diritti delle persone con disabilità, non è che abbiamo aggiunto dei diritti, i diritti già c'erano. Qua dice: i diritti di qualsiasi essere umano valgono anche se una persona ha una disabilità, qualsiasi essa sia e qualsiasi sia il bisogno di sostegno. Questo è il nocciolo della questione. Dicevamo prima, non è che c'è la persona e la persona disabile, ci sono le persone. Tutti devono avere gli stessi diritti. Quindi il valore dell'uguaglianza che dicevo prima. Andrò a ripeterlo più volte perché io credo che l'uguaglianza sia veramente quello step in più che ci mette tutti ad essere cittadini del mondo. Quindi non si tratta di cambiare la presa in carico della persona, ma come intendiamo la persona con disabilità? Dicevo prima, le quali passano ad essere soggetti che è necessario assistere a essere cittadini, cittadini del mondo. Un aspetto poi critico, fondamentale poi della vita di chiunque di noi è il passaggio alla vita adulta. La vita adulta viene caratterizzata da una ricerca di indipendenza, esplosioni di esperienze, di rischi. La persona si mette in gioco. L'età media fa, vedo che tanti hanno figli, alcuni anche nipoti, e sanno bene di cosa parliamo. Questo sganciarsi dalla famiglia d'origine, quindi intraprendere esperienze che lo portino a una vita extrafamiliare. Per le persone disabili non è così scontato come per le persone non disabili. Una persona senza disabilità può permettersi di fare esperienze, prendersi rischi, mettersi in gioco. La persona con disabilità no, anzi, solitamente vengono inseriti in cornici e contesti molto rigidi dove loro non possono scegliere, è qualcun altro che sceglie al posto loro. È un po' l'esempio che dicevo prima. Il bel vestito può essere bello quanto vuoi, ma se il vestito di Claudio l'ho deciso io, Claudio là sta benissimo, ma se lui non piace, perché dobbiamo limitare la possibilità di scelta della persona? È qui che ci deve essere il ribaltamento. Quindi non è più rispondere a chi se ne occupa, ma ripeto, ti dirò, è sulla base di uguaglianza con gli altri cittadini. Quindi noi professionisti cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare su tutti gli aspetti che abbiamo toccato prima, quindi contesto, sociali, materiali, a prescindere dalle capacità e dalle abilità che queste persone riescono a sviluppare, perché vivono nel mondo. Quindi il contesto è fondamentale, abbiamo visto prima i sudicioni, Marco che riceve dei quadri che non vanno bene, gli oggetti pericolosi, certo, poi tutto va visto con cognizione di causa. Il pensiero scientifico che diceva Marta prima è fondamentale, ci deve essere un pensiero dietro. Torno alla frase del dottor Della Bella, non basta volere il bene, ci deve essere una evidenza scientifica che ti permette di portare avanti determinati discorsi e lavori che vengono sviluppati all'interno dei nostri servizi. Quindi il concetto del vivere indipendentemente dall'articolo 19, sempre della Convenzione ONU, non vuol dire non avere, vivere senza alcun aiuto, ma sulla base di uguaglianza, di disabilità, a prescindere, lo ripeto, a prescindere dalla disabilità. Allora, dicevamo prima che la Convenzione è stata approvata nel 2006, ci sono voluti 4 anni, no? Dal 2006 al 2009, prima che venisse ratificata dallo Stato italiano. E quindi, cosa è successo? È successo che si è iniziato a fare delle riflessioni, dei pensieri fini su cosa si potesse realmente fare, concretamente fare, per le persone con disabilità. E quindi si è iniziato a pensare, no? E questo pensare ha portato a una visione completamente nuova. Quindi abbandonare un po' il vecchio paradigma, che non vuol dire che il vecchio paradigma fosse qualcosa di negativo. Anzi, l'esempio del vestito io posso farlo sul mio servizio. Io ho iniziato a lavorare a Cammino Insieme nel 2004. E nel 2004 c'erano tantissime belle attività, alcune le abbiamo ancora adesso. ma il pensiero era: noi equip pensiamo alla settimana, pensiamo alle attività, ripeto, bellissime, funzionali, ma la persona è disponibile a entrare in questo contenitore. Quindi da qui parte l'idea della coprogettazione capacitante, che non è una semplice condivisione dei progetti individuali che vengono fatti sulle persone che ci vengono affidate, ma è una condivisione fondamentale che ci sia un pensiero fine e critico dell'educatore professionale, dello psicologo, del pedagogista, con la persona che è il soggetto del progetto di vita e i loro familiari. Siamo in questo cambiamento così, così radicale, e non è così scontato che questo cambiamento venga messo in campo tutti i giorni. E riprendo i loro discorsi. Il dottor Cristiano prima diceva: è facile poi tornare indietro, quindi tornare in un paradigma assistenzialistico, che vuol dire: ok, tu hai bisogno di questo, io te lo do, ma tu cosa vuoi fare? Quali sono le tue scelte, le tue attitudini? È lì che ci deve essere il cambiamento. Il cambiamento, Marta lo diceva, la storia siamo noi. Questo cambiamento culturale dobbiamo portarlo avanti noi, perché la storia siamo noi. Il cambiamento culturale lo facciamo noi, con la nostra attività, con i nostri pensieri che portiamo avanti tutti i giorni, quotidianamente. E dobbiamo stare attenti a mettere gli occhiali giusti. È un attimo sbagliare un paio di occhiali. Non lo dico tanto a voi, quando penso a me. Perché capita spesso che noi operatori diamo per scontato alcune cose. Noi stessi che siamo qua a raccontarvi qual è il cambiamento che dobbiamo mettere in gioco. Quindi attenzione, ci vuole sempre, ripeto, questo pensiero fine che deve accompagnarci, noi quanto voi. È importante che ci sia condivisione di intenti per portare avanti il meglio per queste persone. Mi sono perso un po'. Ecco, perché poi se questa famosa transizione qua lo dice, costituisce un tema in grande evoluzione, poi in realtà nel pratico, a livello di politiche, si resta confinati in un paradigma assistenziale, ma questo abbiamo detto che non basta. Quindi c'è un'aspettativa distorta, e qua dobbiamo mettere in gioco il famoso ribaltamento. Non dobbiamo dimostrare di saper scegliere, sapersi comportare e stare nel mondo prima di poterlo fare. Dobbiamo ribaltarlo, dobbiamo avere la possibilità di poter decidere, di poter scegliere, di poterci comportare con tutti gli aiuti del mondo. Ma questo riguarda le persone in generale, non riguarda solo la persona con disabilità. Chiunque di noi ha bisogno di tempi, di modi, di contesti, quindi dobbiamo svilupparlo tutti quanti, in modo particolare le persone con disabilità, perché hanno dei bisogni. A volte, non sempre, hanno dei bisogni in più. Quindi ai soggetti con disabilità, soprattutto dove il bisogno di sostegno è maggiore, questi tempi e modi, contesti vengono negati, l'abbiamo detto prima. Adesso qui salto, se non mi allungo troppo. Quindi a livello educativo cosa dobbiamo fare? Dobbiamo rivedere anche il termine stesso di educazione. Questa frase per me è molto significativa. Nessuno educa nessuno, nessuno si educa da solo, e gli uomini si educano insieme con la mediazione del mondo. È un po' riassunto di quello che diceva, ci presentava prima Marta con i domini della vita. Il bicchiere salato e il lago non salato. Se andiamo avanti nel nostro piccolo, senza condivisione, senza contestualizzare la cosa, senza dare un senso alla nostra professione, decade. Io mi ricordo, io ero piccolo, erano gli anni 80, e c'era questa grande proliferare di cooperative sociali. Come serre, orti per le persone. C'era una grande partecipazione anche a livello di volontari. Ma lì si ragionava solo sul voler loro bene. c'è stato questo cambiamento, cambiamento culturale, politico, economico. Ormai siamo in un mondo di tutto molto veloce. Dobbiamo essere veloci anche noi, dobbiamo continuamente riposizionarci e adattarci. Riposizionarci e adattarsi. Perché, come diceva Marta prima, io posso vedere questo computer da una determinata prospettiva, o come diceva Marta, con un paio di occhiali, ma se la guardo con una prospettiva diversa, posso vedere un'altra cosa e quindi posso fare un intervento ben diverso. L'educazione appare come un processo di completamento dell'individuo nella società. È un po' il riassunto di quello che abbiamo detto. Deve essere la persona che deve essere messa nella condizione di poter vivere nel mondo di tutti. Volevo poi chiudere con qualcosa di un po' più concreto, perché ahimè mi sarebbe piaciuto molto portare adesso gli interventi che seguiranno, saranno molto più concreti e renderanno idea un po' di quello che ci siamo detti. Noi abbiamo messo in gioco nel mese di aprile-maggio un nuovo progetto, adesso a livello sperimentale e a settembre partirà in modo proprio definitivo. E si chiama, qui il progetto davanti, Plugging Together, passeggiare, pulire, educare. Allora, plugging è la fusione di due verbi, to plug, che è raccogliere, e jogging, camminare. Cosa abbiamo voluto fare? Ma non l'ha deciso Castelli o l'equipe. Partiamo proprio dal come è nata. È nata da una spinta ecologica che portiamo avanti all'interno del nostro servizio ormai da qualche anno. È nato il progetto della CSE Green, quindi abbiamo eliminato le plastiche, abbiamo tolto l'acqua, abbiamo cercato di dare un senso ecologico alla nostra vita quotidiana. Questa spinta di alcune delle persone che ci vengono affidate, insieme a un altro desiderio, un'altra passione, che è quella di finire a passeggiare, ci ha permesso di costruire questo progetto. Questo progetto è nato da loro, però. Noi abbiamo solo messo in campo quegli aiuti che ci hanno permesso di poterlo realizzare. Perché noi siamo convinti che la persona con disabilità possa essere veramente un valore aggiunto alla società e alla cittadinanza. Quindi il famoso ribaltamento di prima. La nostra idea, ma ripeto, l'abbiamo già fatto in modo sperimentale, ma abbiamo tre pinze, raccogli rifiuti, abbiamo un carretto che ci ha prestato gli alpini. Quindi raccogliamo i rifiuti cercando già di fare una sorta di differenziata. Ma non vogliamo fermarci qui. La nostra idea è quella di sensibilizzare anche la comunità tutta a un pensiero ecologico e ambientalista. Questo perché la letteratura l'ha dimostrato che questa autodeterminazione, questa voglia di cura del mondo porta a una riduzione dei comportamenti problematici e aumenta quelli adattivi. Quindi è fondamentale per il lavoro che facciamo noi. C'era quest'ultima frase, che è imparare a essere in relazione alla scoperta e alla crescita dell'individuo, ossia inclinazioni, attitudini, soggettive alla base delle scelte e delle azioni, quindi libertà di scelta e libertà di azione. E qui chiudo veramente, quindi torno ai tre punti cardine che dicevo prima. La persona disabile deve essere al centro del proprio progetto di vita. Deve vivere la propria vita nell'uguaglianza di diritti con tutto il mondo e deve essere un cittadino attivo, quindi ecocittadinanza. Poi adesso Luisa ci spiegherà bene cos'è ecocittadinanza. Quindi società capace di scelte etiche, ricerca di senso dell'esistenza individuale e societaria orientata al benessere di tutti i viventi. Grazie.